Grazie Paolo. Fra un po' ci confronteremo per un altro po' di tempo con i ragazzi. Le domande che sono arrivate per te sono tante. Adesso ascoltiamo l'intervento di Rino Cascio, il capo della redazione della TGR Sicilia. Rino,
Grazie, grazie
vediamo se.
Marina, grazie a Vitolo Monaco, gli interventi che sono stati fatti da Beppe Giulietti, Paolo Borrometi, già danno tantissima carne da mettere sul fuoco ai ragazzi. Voglio fare un inciso soltanto perché quando ho visto quella domanda a Paolo Borrometi chi ve lo fa fare, ho pensato subito a una cosa che dovete andare a vedere appena finisce questa lezione su YouTube, cercate Giovanni Falcone, la risposta di un eroe. Sono 50 secondi in cui Giovanni Falcone risponde a questo e la risposta, andatela a vedere. Io spero che per ognuno di voi, quando vi chiederanno poi nella vita, da studenti, da medici, da avvocati, da operai, da tutto quello che diventerete, chi ve lo fa fare, perché fate bene e perché avete un impegno serio in quello che la vita che sceglierete nella vita, ognuno di voi possa dire a testa alta: sì, lo faccio perché è questo il mio dovere, perché ho una responsabilità nei confronti di tanti. Guardatevi poi la risposta di Giovanni Falcone. E allora, fake news, io spero che mi sentite, datemi una conferma poi sulla chat. Fake news, io volevo rispondere alle domande perché mi sono reso conto che rispondendo alle domande è già un intervento. Francesco Minutella, Floriana Gozzi, Giulia Pennacchio mi chiedono come nascono, come si diffondono, come si possono contrastare e se ci sono interessi dietro. Certamente in un momento di grande paura, voi immaginate quanta gente cerca di informarsi per capire come potersi salvare, come vivere meglio. Quindi la paura alimenta questa maggiore voglia di informazione. E il problema è che l'informazione va cercata nei siti più accreditati, nelle sedi più serie. Ci vuole poco a individuarle. Immaginare che un sito si chiami Corriere della Sera, un altro si chiami Lercio, già deve dare un'idea, però basta in alcuni casi andarle a verificare. Tutti voi andate su un motore di ricerca, mettete su Google quella notizia che avete appreso sui social, su Facebook, su Twitter, su un sito particolare e verificate chi è che poi la diffonde, chi invece la stronca, perché se i social sono un grande mare di informazioni sono stati anche in alcuni casi un grande strumento di democrazia, riuscendo a rompere i muri delle informazioni pilotate, delle informazioni, diciamo, di regime. Si diceva una volta, sono anche, diciamo, un sito di grande confusione. Andare a cercare tra i siti più accreditati le verifiche, le risposte alle proprie domande è già un primo passo. Noi con una nostra trasmissione, un nostro TG scientifico, una rubrica nazionale, si chiama TG Leonardo, va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì dopo il TG3 delle 14:20. È un telegiornale scientifico che ormai ha quasi raddoppiato gli ascolti da quando c'è il Covid. Benissimo, Leonardo ha creato una vera e propria rubrica sulle fake news sul Covid, quindi ogni settimana prendeva alcune di queste fake news e facendo parlare delle fonti autorevoli smontava la fake news, diceva qual era la verità. Ci sono interessi dietro le fake news? Alcune volte sì, alcune volte c'è soltanto la confusione. Alcune volte sì, se penso ai rimedi fantastici che vengono alcune volte raccontati nella pubblicità di alcune mascherine, alcune sono state bloccate proprio perché questi rimedi fantastici non c'erano. Se penso a come vengono veicolate alcune notizie sul Covid. Avete sentito in queste settimane la diatriba su riaprire o meno gli impianti sciistici, con una forza politica più vicina agli interessi dei gestori degli impianti sciistici che diceva vanno aperti, altre forze politiche che dicevano no. Poi bastava verificare bene quali erano i veri problemi degli impianti sciistici, che non sono le persone che stanno in montagna all'aperto, luogo e momento certamente di non grande diffusione, ma sono poi le file per arrivare agli impianti, che sono le file dai ristoranti, per capire che probabilmente c'erano altri interessi e invece gli scienziati tutti davano altro tipo di indicazione. Il servizio pubblico, questa è un'altra delle domande che mi faceva Aurora Farci, tenta di contrastarlo continuamente, non soltanto con Leonardo. Il servizio pubblico ha l'interesse di tutelare il bisogno di informazione di tutti gli utenti, di destra e di sinistra, del nord e del sud. Il tentativo è quindi di offrire un'informazione che sia sempre più corretta, che sia precisa, che sia chiara, che sia indipendente, che abbia equilibrio, perché siccome fai parlare tutti non fai non sposi la tesi di nessuno e tenti di dare soprattutto voce alle fonti più autorevoli, perché sono quelle di cui quelle più preparate, quelle a cui bisogna fidarsi in situazioni come la pandemia. Come si fa, mi chiede Claudio Ranieri, a entrare poi dentro le famiglie, riuscire a raccontare questo periodo difficile all'interno dei singoli nuclei, alle persone familiari, alle persone, se c'erano episodi che mi hanno colpito. Si fa con, come dicevo prima, con offrendo chiarezza, perché questo dà sicurezza anche nei momenti di pandemia e di pericolo. Se raccontiamo cosa bisogna fare, lo diciamo in maniera chiara, anche se poi siamo costretti a subire le restrizioni, però le persone sanno come, tutti sappiamo come muoverci. Lo si fa raccontando, e questo è lo stile che ho voluto avviare nel nostro telegiornale in Sicilia, raccontando tante storie, partire dalla storia, dal particolare, dal singolo medico, singolo infermiere, singolo malato, singola famiglia, per poi raccontare il generale, utilizzando parole più semplici e utilizzando però, vi dicevo prima, fonti autorevoli, rispondendo, lo si fa rispondendo alle tante domande che ormai arrivano, perché i social sono anche uno degli strumenti, dei canali maggiori di interazione per noi giornalisti. Arrivano tantissime domande nel nostro sito Facebook, nel nostro numero WhatsApp. In alcuni casi ti rendi conto che la gente ha veramente bisogno di comprendere, di sapere la risposta a una informazione specifica. Allora devi dare quella risposta e cercarla per chi lo chiede. Quali sono gli episodi che mi hanno colpito più? Ci ho pensato e ve ne indico tre. La storia di un cittadino bergamasco che per il Covid a Bergamo, in piena pandemia a marzo, va in coma, e siccome il nord in quel momento, pressato dalla pandemia, non ha posti in terapia intensiva, questo signore in coma, quindi completamente incosciente, viene imbarcato in un aereo col suo lettino, viene portato in Sicilia, si risveglia in Sicilia. Quando si risveglia dice: ma io mi sono addormentato a Bergamo e mi sveglio qua. Questo signore ha tatuato la Sicilia sulla sua pelle per ringraziamento ai sanitari siciliani e alla terra che l'ha accolto in quel momento particolare. La storia di una mamma che aveva una bambina handicappata che si è ammalata di Covid. La mamma ha tentato in tutti i modi di poter entrare dentro il reparto Covid per poter stare vicina alla propria bambina in questi momenti drammatici, bambina che aveva ancora più bisogno di ogni altro bambino della sua mamma. La bambina è morta, non si è riusciti a far entrare la mamma, a rompere, a fornire alla mamma tutte quelle misure di sicurezza che le avrebbero consentito di stare vicino alla propria bambina, ma è nato un protocollo che invece ha rotto questo muro. Chi è che ha un familiare con particolare disabilità che deve entrare in un reparto Covid riesce a essere oggi, riesce a stare vicino al proprio familiare. E poi le tante storie che noi abbiamo chiamato in un servizio con cui abbiamo aperto un telegiornale di dolore strozzato, perché questa morte non ci toglie soltanto, queste morti di Covid non ci tolgono soltanto i propri, non ci strappano i nostri cari, ma ci strappano in malo modo. Noi siciliani siamo abituati a stare accanto ai nostri cari ricoverati in ospedale, siamo abituati a offrire e dare rispetto, attenzione al corpo quando questi nostri cari sono morti, e invece hai il dramma di dover raccontare la storia di chi il padre l'ha visto entrare in ospedale, non è potuto starci accanto mai e se lo vede riconsegnato in una bara chiusa, alcune volte in un sacco chiuso che non si poteva aprire perché il Covid non consentiva contagio. Lorenzo Vajica gli dice: ma abbiamo creato allarmismo, abbiamo creato alcune volte abbiamo creato raccontato una situazione di pericolo che non c'era. Io dico di no. Se poi le immagini che vediamo, come quelle di ieri, sono di gente che continua a stare vicina senza mascherine in luoghi chiusi, nonostante gli appelli che ci arrivano da tutti gli scienziati, io dico che forse questo allarmismo poi alla fine non c'è stato. Mi chiede Giulia D'Aleo: c'è stata confusione nei dati, alcune volte erano diversi. Questo è vero, nel senso che alcune volte i numeri venivano dati così senza nessuna lettura critica dei numeri, quando invece fin dall'inizio era bene dare non tanto i numeri in assoluto, il numero dei morti, il numero dei contagiati, ma le percentuali, perché se il numero dei contagiati sembra basso, ma i tamponi che sono stati fatti sono molto ma molto pochi, allora quel numero non è così basso come si vuol far credere. Se i contagiati sono 100, ma i tamponi sono 1000, sembra che la percentuale è il 10%, ma se i contagiati sono 100 e i tamponi sono 200, la percentuale è del 50%, quindi diciamo le percentuali fanno comprendere meglio la diffusione di un contagio. Sinibaldo Giulino mi chiede come è cambiato il mondo dell'informazione. È cambiato sia nei contenuti sia nella realizzazione quotidiana. Intanto nei contenuti, perché il tema della sanità, che era uno dei temi, noi in tutti i manuali di giornalismo leggevamo sempre che la gente voleva sapere di sanità, voleva sapere di scuola, voleva sapere di qualità della vita, e noi raccontavamo invece politica, cronaca e partite di pallone. Finalmente la sanità è ritornata in testa all'agenda informativa. E questo ha cambiato anche il modo, diciamo, di approcciarsi al tema da parte della politica. Si è capito che il sistema sanitario era un sistema che non aveva avuto gli adeguati investimenti, sia in termini di personale, sia in termini di strumenti, e spero che lo si capisca anche per il futuro, cioè che cambi anche, così come è cambiato nell'agenda informativa, il posto che lo cambiamo anche nell'agenda economica e amministrativa. Poi ha cambiato il nostro modo di lavorare in maniera concreta. Noi abbiamo creato fin dal primo momento, qua come TGR Sicilia, Rai Sicilia, da marzo a giugno, per farvi un esempio, noi le abbiamo chiamate bolle, cioè 8 colleghi giornalisti che lavoravano ognuno col proprio telecine operatore e non si scambiavano i telecine operatori e che non entravano più in redazione, lavoravano da fuori. Questo per evitare che se arrivava il contagio in redazione venivamo bloccati tutti. C'erano ognuno di loro, ognuno di questi 8 stava distante dalla redazione, stava distante dagli altri 7. Se arrivava un caso di contagio, gli altri erano salvi e si poteva continuare a fare informazione. È cambiata, come in tantissimi posti di lavoro, con alcune pratiche che ormai sono diventate pratiche quotidiane. Noi entriamo in RAI misurando la temperatura, dobbiamo portare obbligatoriamente la mascherina, stiamo continuamente distanti e stiamo continuamente a sanificarci. Le nostre interviste vengono fatte da lontano, via Skype, o se in presenza con dei microfoni che hanno ormai un'asta per poter mantenere il distanziamento. Alcuni di noi, quelli che non c'è bisogno, vengono in redazione, riescono a lavorare da casa. È un modo completamente diverso rispetto a come si realizzava questo lavoro soltanto un anno fa. È cambiato anche, perché uno dei temi che avevate nel titolo del convegno di oggi, è cambiato anche il modo di incontrarci tra persone, non nel nostro lavoro, cioè la parola solidarietà. Noi abbiamo raccontato tantissimi interventi di aiuto ai bambini, ragazzini che non avevano gli strumenti per andare in DAD, quindi computer, o che avevano bisogno di un'assistenza più vicina per poter seguire le lezioni, e quindi i tanti casi di dopo scuola fatto online, gli interventi nei quartieri periferici per tentare di essere il più vicino possibile a chi è stato travolto da questa pandemia, perché la propria attività economica, che già era precaria, era scarsa, era traballante, veniva completamente azzerata, aveva bisogno di... C'è molto da fare, c'è ancora tanto da fare, però qualcosa di diverso è avvenuto e qualcuno si è mosso in questo senso, per stare vicino a chi è ancora più ultimo. Come migliore, chiudo qui, come si può migliorare l'informazione? Ma io sono da sempre convinto che i giornali e i telegiornali non possono essere, a maggior ragione oggi, strumenti di canali di informazione in unidirezionale. Un giornale, come vi raccontavo prima, si sviluppa anche sentendo e ascoltando gli input che arrivano dagli ascoltatori, dai lettori, e questo ci aiuta a crescere, a comprendere quelle che sono anche le priorità per la gente. Diventa una sorta di prodotto collettivo in cui ci sono i giornalisti che devono raccogliere le notizie, verificare le notizie e poi diffondere le notizie, ma che devono soprattutto ascoltare, una cosa che si faceva più raramente, secondo me, prima. Oggi con i social hai la possibilità di raccogliere tantissimi input e quindi comprendere realmente cosa raccontare. Quindi sia ascolto sia partecipazione, occorre che da parte di lettori e ascoltatori arrivino tanti input. Non abbiate paura di scrivere ai giornali, di raccontare sui social, nei siti web di ognuno di questi giornali, ma perché non vi occupate di questo? Perché non venite a vedere questa scuola? Perché non venite a vedere questa strada? Perché non venite a vedere il cassonetto sotto casa stracolmo? Perché questo offre comunque la possibilità poi di avviare dei percorsi per dare un'informazione, per comprendere il problema e trovare una soluzione. Grazie.